Sarebbe meglio intitolarlo in un altro modo. Sarebbe meglio intitolarlo la storia del padre e i due figli. Molte volte leggiamo la parabola sul figlio prodigo e ci fermiamo lì, però vedremo che non finisce così. È una storia fantastica che ho voluto, come dire, riflettere, perché so che per Salvatore e anche per Andrea ha un significato molto profondo. Salvatore mi ha parlato un po' della sua relazione con suo padre, e pensando a quello che lui mi diceva, ci tenevo a, come dire, a ricordarci la natura del padre per eccellenza. E anche per Andrea un racconto che ha molto significato. E voglio cominciare con un'introduzione di una bambina inglese che spiega bene la confusione che esiste oggigiorno intorno alla figura del padre moderno. Erma si chiamava, e lei viveva la confusione di non essere del tutto sicura di cosa faceva suo padre nella vita. Lei lo spiega così. Disse: un giorno mio padre non si è alzato per andare a lavorare. Andò all'ospedale e morì il giorno seguente. Prima di quel giorno non avevo pensato molto a lui. Era una persona che usciva di casa, veniva in casa, sembrava essere felice di vederci. Lui poteva aprire il contenitore di biscotti che a noi era vietato. Lui si tagliava quando si faceva la barba, però, a differenza di come venivamo trattati noi bambini, nessuno lo baciava, nessuno lo coccolava. Quando qualcuno si ammalava, lui andava in farmacia per noi. Scattava tantissime foto, ma non era mai in nessuna di esse. Quando giocavo con le mie bambole, la madre aveva sempre molto lavoro da fare, era sempre molto impegnata, ma non sapevo mai cosa farmene della figura del papà. Li facevo dire: vado al lavoro, e lo buttavo sotto il letto e lo lasciavo lì. E questa storia di Erma mi ha attirato perché penso che illustra la relazione di tanti di noi con i nostri padri, che per noi, molti magari anche di voi seduti, quando pensate alla relazione col vostro padre, è un miscuglio di sensazioni, senza dubbio. E nella nostra società il padre diventa sempre più marginale, no? Nella vita della famiglia. Però mi interessa più riflettere sulla relazione di ognuno di noi con il Padre Celeste. Ed è questo che vogliamo che riflettiamo in questi pochi minuti. Perché per quanta confusione ci sia su, come dire, la prospettiva del padre umano, direi che esiste infinitamente di più confusione sulla natura e l'esistenza del Padre Celeste. E molti di noi viviamo come questa ragazza Erma. Non sappiamo cosa farne col Padre Celeste. Lo buttiamo sotto il materasso e lo dimentichiamo. Ecco, la storia che vogliamo riflettere è conosciuta, non lo leggeremo tutti, però se avete le Bibbie potete aprirle in Luca 15, e voglio solo sorvolare la storia ben conosciuta per tanti di noi, perché in Luca 15, se ci impostiamo dentro del racconto, vediamo che Gesù era circondato da pubblicani, che erano gli esattori di tasse odiati da tutti, i tempi non sono cambiati da allora, e peccatori vari, e lo ascoltavano Gesù con tanto interesse. C'era un altro gruppo insieme a loro, i farisei e gli scribi. E questi sarebbero la rappresentazione dai religiosi autocompiaciuti del giorno di oggi. E loro non vedono di buon occhio Gesù Cristo, non vedono di buon occhio che lui è sempre in compagnia di questa fecia della società. E Gesù vuole farli capire una cosa molto molto chiara e molto netta. Vuole che loro capiscano che Dio, il Padre Celeste, ha a cuore ogni tipo di persona. Cattivi, ma quello che sarà il tiro mancino un po' nella storia è che anche i bravi hanno bisogno del Padre Celeste. Ecco, la storia va così. Un uomo aveva due figli. Il più giovane un giorno chiede al padre la sua parte di eredità. Possiamo metterlo su, non so se abbiamo le parole qua, su, ci sono? Ok, ecco il racconto, come detto non lo leggeremo tutto. Però ecco, il figlio più giovane arriva dal padre e chiede al padre la sua parte di eredità, e il padre gliela dà. Gli dà la libertà che tanto desiderava a questo suo figlio, e il figlio se ne va in un paese lontano, più distante possibile da suo padre. Le cose non vanno come lui si sarebbe aspettato. Ed un tratto il figlio minore si trova nel profondo bisogno. Si trova così in basso che si trova a dover dare da mangiare ai maiali, che all'epoca erano gli animali più sporchi. Ma non ha ancora toccato fondo, perché lui ha così tanta fame che vuole mangiare il cibo dei maiali e non gli viene permesso, non può neanche mangiare quello. Immaginate, il figlio di questo grande padre ridotto a queste condizioni. E più in basso di un maiale. Finalmente leggiamo che lui è rientrato in se stesso. È entrato in se stesso, mandando giù il suo orgoglio, decide di fare una cosa molto difficile, decide di tornare da suo padre. Tornando dal padre, dal paese lontano, il padre lo vede che si avvicina dalla lontananza e magari qualcuno direbbe, ah, adesso facciamolo venire perché dobbiamo fare due conti. No, quello che leggiamo è affascinante. Il padre da lontano si commuove così tanto, è preso da una misericordia incontrollabile, comincia a correre verso il figlio e lo bacia. Gli si precipita addosso il collo e lo riempie di baci. Il figlio è a pezzi, sa di aver sbagliato. E dice delle parole importantissime, dice, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non merito più di essere il tuo figlio. Il padre però non vuole saperne nulla. Infatti non gli fa neanche finire la frase che aveva recitato nel paese lontano e dice, non voglio sentirne parlare. Lo vede da lontano, lo abbraccia. E poi cosa fa? Fa una festa. Fa una festa per questo figlio che in qualche modo le aveva sputato in faccia. Molti di noi ci fermiamo lì e diciamo, ah, che bella storia, ma non finisce lì il racconto. Perché c'è una seconda parte. E in questa seconda parte entra in scena il figlio maggiore. Il figlio maggiore che lui sta tornando dalla campagna. E quando sente dire che il figlio più giovane ha sperperato tutti i beni del padre, e come leggiamo in queste frasi, vediamo qua, in versetto 30, ha sperperato i tuoi beni, papà, addirittura con le prostitute, dice il figlio maggiore. Però vediamo che il padre non gli risponde con la stessa tonalità al figlio maggiore. Lui leggiamo che esce dalla festa, dalla celebrazione e leggiamo le parole che lui pregò al figlio di entrare. Pregò al figlio di entrare. Però il figlio come reagisce? Si adirò e non volle entrare. Non volle entrare. Che parole forti. Il figlio maggiore non vuole entrare nella festa che ha preparato. E il figlio maggiore dice, ho schiavizzato per te, padre. Non ho mai trasgredito un tuo comandamento, padre. Però tu non mi hai dato niente, padre. Il padre gli risponde con tenerezza quando è stato dato degli schiaffi in faccia. E questa è la storia. Voglio che semplicemente attingiamo tre punti, tre riflessioni da questo racconto. Numero uno, Dio è pronto a ricevere le cattive persone. Dio Padre è pronto a ricevere le cattive persone. O se vogliamo dire un altro modo, non esiste porcile al mondo dal quale il Padre non ti riceverà. Non esiste porcile. Non esiste situazione. E questa è una delle cose che impariamo dal racconto di Gesù. Questo padre che è generoso e affettivo, il padre che ha cresciuto questi due fratelli piccoli, sin dal primo giorno e ha dato tutto loro, si trova davanti al figlio minore. E il figlio minore non pensa a nessuna di queste cose e ha solo una cosa in mente. Dammi. Padre, dammi. Immaginiamo quante volte Il papà ha avvicinato alle loro piccole manine ogni sorta di giocattolo, ha avvicinato alle loro bocche ogni tipo di cibo succulento. Noi abbiamo Sofia che ha adesso 5 anni e lei ti sorprende perché quando stai camminando così, lei ti viene e ti prende con la sua piccola mano, ti prende la mano per accompagnarti. Infatti Deborah la chiama la mia piccola manina accompagnatrice alla Sofia. Il figlio minore, quante volte aveva preso la mano del papà? E magari il papà aveva qualche soprannome per il figlio piccolo. Però in questo giorno il piccolo non pensa tutto ciò che il padre gli ha dato e dice: padre, dammi. Dammi ciò che è mio, voglio fare la mia vita. Il padre sapeva esattamente quello che significava che lui prendesse la sua libertà, ma gliela dà lo stesso. Gli permette di fare quel percorso che deve fare questo figlio. La libertà, tra virgolette, dall'oppressione del padre. Non è tutto quello che si immaginava, però, questo figlio minore. E ha sperperato tutto, finisce nelle più brutte condizioni. E quando noi penseremo, ah, ha trovato quello che si meritava, ben per lui, cosa fa il padre quando il figlio torna? Lo riceve e lo abbraccia e diceva: ti aspettavo, figlio mio, ti aspettavo. Quello che voglio dirti questa mattina è che non è mai troppo tardi, non sei mai troppo distante, il paese non è mai troppo lontano dalla quale il Padre Celeste ti riceverà, se tu vuoi. E non so qual è la tua idea, la tua concezione di Dio questa mattina, magari tu ti sei fatto delle idee, Dio è un Dio cattivo, è un Dio che aspetta il momento per schiacciarmi come uno scarafaggio. Tanti di noi abbiamo questa idea, come detto prima, sbagliati, del Padre Celeste. Ma Gesù ci dice com'è il Padre. È un Padre che nonostante abbia visto come tu e io ci siamo allontanati per seguire i voleri nostri, nonostante abbiamo sperperato tutto quello che Lui ci ha dato. Ci ha dato Lui il fiato, ci ha dato Lui il lavoro, ci ha dato Lui i soldi. E nonostante noi sperperiamo e nonostante disprezziamo e non riconosciamo tutti i suoi doni, nonostante tutto questo, lui, appena tu rientri in te stesso, lui è pronto a abbracciarti. La storia di Erma che ho raccontato prima finisce così. Lei dice: il funerale di mio padre si è fatto dal nostro soggiorno. Non avevamo mai avuto così tanti ospiti in casa. Sono andato nella mia stanza sentendo sotto il letto mio, cercavo il papà, quando l'ho trovato l'ho spolverato, non faceva mai nulla, non pensavo che la sua uscita dalla scena avrebbe fatto così male. Quello che voglio dirvi è questo: l'assenza del Padre Celeste nella tua vita ti porterà tristezza, ti porterà un senso di mancanza che niente altro al mondo potrà riempire. L'unica cosa che ti rimane per fare, tornare dal Padre Celeste. Dove sei questa mattina? Sei distante dal Padre? Sei distante, sei ancora nel paese lontano? Torna. Lui non ti rifiuterà. Non ti rifiuterà. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che Dio è pronto a ricevere anche le brave persone. Questo magari ci fa porci qualche domanda. Quando leggiamo la frase, suo padre uscì e lo pregò di rientrare. Suo padre uscì. E magari c'è qualcuno che dirà: ma io non mi sento molto identificato con questo figlio prodigo. Non sono mai caduto così in basso. Anzi, penso di essere abbastanza brava. Ho le mie finanze sotto controllo, vabbè, magari quello un po' meno, però in qualche modo. Ho la mia famiglia sotto controllo, ok, sì. E dico poche bugie, dai, sono una brava persona. Amici, la persona che parla così è come un'anima gemella del fratello maggiore. È come l'anima gemella del fratello maggiore che dice, come leggiamo qua davanti, non ho mai trasgredito un tuo comando. Ma è fuori la festa di Dio. Una persona ha detto che la condizione più pericolosa è quella di essere una brava persona. Noi pensiamo che la persona perduta è quella che ha sperperato. No, la condizione spirituale più pericolosa è quella di essere una brava persona, che poi è una brava persona tra virgolette, perché brava persona c'è stata solo una. E cosa abbiamo fatto con quel Gesù? Non è finito bene. Però la persona che si chiama una brava persona si trova in una condizione spirituale pericolosissima, perché è quella la persona che si autoconvince che è a posto col Padre, quando in realtà è più lontano da quanto lo era il figlio prodigo che se n'è andato dalla casa del Padre. E il figlio maggiore è l'immagine viva della brava persona, la persona che pensa di averle tutte con sé, però deve chiudere un occhio ad alcune cose che riconosce in se stesso, gli scatti di ira, no, non voglio pensare a quello, la gelosia, no, sono una brava persona. Il figlio maggiore, e dice che non volle entrare. Perché è così pericoloso questo autocompiacimento? Perché è così pericoloso? Gesù, appena qualche versetto prima, disse questo: ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. A prima lettura leggeremo e diremo: ah, ecco, vedi, quello sono io. Il giusto che non ha bisogno di ravvedimento. Quello parla di me, vedi? Gesù sta dicendo che ci sono delle brave persone che non hanno bisogno di ravvedimento. Giusto? No, assolutamente no. Sta dicendo che ci sono alcuni che hanno bisogno della sua salvezza, sta dicendo che ci sono alcuni giusti, brave persone che se la stanno cavicchiando abbastanza bene, che non hanno bisogno di lui. Assolutamente no. Infatti in un altro posto Gesù disse questo: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Siete simili ai sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ipocrisia ed iniquità. Ciò che Gesù sta facendo capire è questo: che ci sono persone come il fratello grande che, dato che pensano di essere a posto con Dio, si chiudono a ogni possibilità di salvezza. Che bisogno hanno di un salvatore? Sono i loro propri salvatori. Però vedete, il Padre, lui ha aperto le braccia anche per il bravo ragazzo e per le brave persone che sono seduti qua questa mattina. Magari riconoscerete: non sono così bravo. Il Padre è pronto ad accettare anche a te. L'ultima cosa che voglio dire è questo: la condizione. Qual è la condizione per la riconciliazione col Padre? Lui è molto interessato e vuole avvicinarsi di più perché vuole ascoltare meglio quello che sto dicendo. Adesso vuole fare il bagno. La condizione per essere riconciliati col Padre, per i bravi e per i cattivi, è una. Ascoltiamo bene. Siamo nella stessa barca, cattivi e bravi. C'è una condizione per essere riconciliati col Padre. E molte volte pensiamo che la umanità è divisa in due categorie di persone, quelli bravi e quelli giusti. Ci sono i bravi e ci sono i cattivi. Esci sulla strada, chiede alla persona se credi che Dio è contento di loro, 9 su 10 ti diranno: penso di essere una brava persona, se non 10 su 10. E questo potrebbe portarci a pensare che il fratello più giovane e il fratello maggiore rappresentano i due tipi di persone: piccolo cattivo, grande bravo, piccolo che deve riconciliarsi con Dio e il grande che è già a posto. Però questa storia, come dire, capovolge questa idea a 180 gradi. Dimostra in 3D, perché contro ogni prognostico è stato il piccolo, non il grande, che è stato abbracciato dal Padre. È stato il piccolo. E qual è stato il fattore determinante? Qual è stata la cosa che ha permesso che avvenisse la riconciliazione tra il figlio e il padre? Non la bravura, non una pedina finale perfetta, una cosa: il ravvedimento. Il ravvedimento. Il figlio che dice queste parole: ho peccato contro il cielo e contro di te. E questa è la differenza fondamentale tra le persone che saranno abbracciati da Dio e quelli che rimarranno fuori. Una categoria sono quelli che si sono ravveduti, che si sono riconosciuti cattivi, bisognosi della salvezza di Dio, e quelli che rimangono fuori perché non hanno bisogno secondo loro. Il figlio piccolo dice, possiamo immaginare la preghiera di ogni peccatore pentito. Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Questa è la condizione per la riconciliazione. Il figlio grande dice, non ho mai trasgredito un tuo comando. Ma il figlio piccolo dice, ho peccato. E questo è il vero nocciolo. È questa missione che spalanca le porte del paradiso. Perché? Perché ognuno di noi ha offeso la giustizia di Dio. Nessuno di noi ha raggiunto il standard, lo standard perfetto della sua giustizia. Ognuno di noi è andato via dal Padre. Ognuno di noi ha commesso, si è vissuto nel peccato. Abbiamo sperperato i beni che Lui ci ha dati. Ed è solo nel momento di lucidità, entrando in te stesso, riconosci, ho peccato. È solo in quel momento, quando la salvezza raggiunge al peccatore ed è invitato ad entrare nella celebrazione di Dio. Questa è la domanda che ho per te. Ammetterai oggi il tuo peccato? Ammetterai il fatto che sia che sei bravo, sia che sei cattivo? Non importa. Tutti siamo sotto il peccato. Ammetterai oggi il tuo peccato? Ammetterai e dirai sì, ho peccato contro il cielo, ho bisogno di un Salvatore. E ti invito, e ti invitiamo tutti noi che ci siamo pentiti e che abbiamo riconosciuto la nostra natura di peccato, a pregare così e a dire a Gesù Cristo, del quale abbiamo parlato tanti nelle ultime settimane, a Gesù Cristo, l'uomo che è morto, puoi dirgli, so che sei venuto per salvare peccatori come me. Puoi dire, so che tu hai vissuto la vita che non potevo vivere. Gesù, hai vissuto la vita perfetta. Puoi dire, sei morto la morte che io meritavo, per offrirmi una salvezza che io non potrei mai meritare. Non glielo dirai oggi. Non ammetterai che non sei una brava persona. Se lo fai, tornerai dal Padre. Il Padre non metterà altri ostacoli da saltare. Non ti farà sentire in colpa per tutto quello che è stato il prima. Ti riceverà. Si precipiterà sopra di te con baci perché vuole avere una relazione riconciliata con te. Glielo dirai, dirai voglio tornare dal Padre. E quando lo farai? Sarà un giorno di felicità, sarà un giorno di benedizione, di gioia incontenibile. E ti invito a farlo, ti invito a riconoscerti in questi fratelli e anche nella figura del peccatore. Andrea Barba, Salvatore Terranova, hanno fatto la loro scelta. Loro non si sono gonfiati di orgoglio, dire no, no, non ho bisogno, loro si sono umiliati. Si sono riconosciuti dalla figura del bisognoso e vogliamo celebrare con loro, però nella celebrazione pensa anche a te stesso. Come sei messo col Padre Celeste? Non pensare che questa mattina è soltanto un percorso, una cosa carina che fanno loro, ben per loro, hanno trovato la loro strada, la loro felicità. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è lo spartitraffico per eccellenza. Lui ha detto, o siete con me o siete contro di me. Andrea e Salvatore hanno fatto la loro scelta e vogliamo sentire adesso da loro come Dio ha invaso, conquistato le loro vite. Salvatore, comincia a te.
A tutti, grazie di essere qua oggi, sono un po' emozionato perché è la prima volta che mi presento davanti a delle persone, scusate se sbaglierò qualcosa, mi sono scritto tutto perché mi bloccherò sicuro, questa era la mia vita prima che io diventassi cristiano, il peccato era la mia vita. Non credevo che ci fosse un Dio che mi aiutava, perché ero orgoglioso di me e di quello che io facevo. Facevo di tutto, bevevo, fumavo, giocavo al gioco vietato, andavo a donne, mentivo ai miei e a colui che mi stavano vicino. Mentivo ai miei genitori per paura che mio padre mi picchiasse. Fumavo tanto, fumavo di nascosto da lui e frequentavo persone brutte, persone mafiose. E io mi rendevo conto che stavo diventando la stessa cosa. Non mi fregava niente di nessuno, di quello che facevo, di quello che succedeva. Ma andavo avanti per quella strada. Rinnegavo 10 comandamenti che Dio aveva dato. Perché io, quei 10 comandamenti, non me ne fregava niente. Facevo del male e mi rendevo conto che stavo facendo male a me stesso e a tutti coloro che mi stavano vicino. Alcune volte alzavo la voce e alcune volte alzavo anche le mani. Come mi sono reso conto di Gesù Cristo? Tutto andava male nella mia vita. Era un inferno e coloro che mi amavano si separavano da me. Così decisi di partire e di andarmene dal mio paese. E venni qui a Milano a lavorare. Trovai un lavoro come giardiniere. E lavorai per 45 giorni, ma il padrone di quella ditta mi diede solo pochi spiccioli. Allora decisi di trovarmi un altro lavoro e grazie a mio cognato, il marito di mia sorella, mi trovò a lavoro a Milano 3. Incominciai a lavorare per circa un anno e grazie a Dio lì incontrai una ragazza di nome Isabel. Lì incominciai a sentire parlarmi di Dio e allora decisi che dovevo lavorare per creare qualcosa per me e qualcosa per coloro che mi stavano vicino. Ma continuavo a mentire e far credere di essere ciò che io non ero. Frequentavo delle chiese cristiane che parlavano solo spagnolo, ma non riuscivo a capire niente. Alcune volte mi traducevano, ma io capii che Dio lì non c'era, perché vedevo delle cose fatte solo con scopo di guadagno. Un bel giorno mi viene fatta una riproposta di portare i figli di Isabel ad una grigliata, perché nella sua macchina non c'era posto. E allora decisi di andare. E quel giorno cominciò a cambiare la mia vita. Questi sono i dettagli come ho accettato Cristo. Quel giorno feci amicizia con delle persone stupende, fantastiche. E mentre facevo la carne sulla griglia, pensavo e vedevo queste persone felici, sorridenti e di una bontà mai vista. Allora pensai, perché non posso diventare anch'io così? E incominciai a frequentare la chiesa. E mi sono detto, anch'io ho bisogno di Dio. Il primo giorno che frequentai questa chiesa, chiesi perdono a Dio e di perdonare tutti i miei peccati. Ascoltavo la parola di Dio e sentivo che Gesù aveva perdonato i miei peccati perché lui era morto per questo, per i miei peccati. Gesù aveva perdonato tutti i miei peccati e mi bagnò del suo sangue. E io incominciai a cambiare, incominciai ad ascoltare la parola di Dio. E credetemi se vi dico questo. Dio ha fatto tanto per me, tantissimo. Questa è la volontà di Dio. Essere cristiano e vivere con questo è perché Dio mi ha dato un cuore nuovo, è perché Gesù ha dato la sua vita per me, per i miei peccati. Perché Gesù mi ha fatto una promessa. E so che Gesù manterrà quella promessa in eterno. Ed è proprio per questo che che voglio battezzarmi oggi. Io ti dico, se sono cambiato io, e tu che mi stai ascoltando, puoi farlo anche tu. Perché Gesù perdona tutti. Tutti. E non ho escluso nessuno. Grazie.
Così almeno siamo a posto. Ok. Ce la posso fare oggi, ragazzi? Allora. Così. Yeah. Giovanni 21, versetto 25. Or vi sono ancora molte cose, altre cose che Gesù ha fatto. Se si scrivessero una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbe. Sorrido mentre leggo questo versetto, perché se dovessi elencare tutte le volte nella mia vita quanto Dio si è mostrato per la sua onnipresenza, probabilmente disboscherei l'Amazzonia a causa del consumo carb. Se penso a Dio nel mio passato, un flashback riconduce i pensieri al giorno della prima confessione dei miei peccati, ad un prete che secondo me, secondo il mio parere, tutto avrebbe voluto fare, e certo sentire un bambino di 8 anni strillare al suo orecchio, dico tante parolacce mentre gioca a calcio, non obbedisco ai genitori, finché non ti rimando a sedere e la tua pena la sconti ripetendo 2 o 3 Padre Nostro per riconciliarti a Dio. O forse dovrei ricordare il giorno della prima comunione, dove la mia indecisione era il posizionamento dell'ostia sacra sopra o sotto la lingua per farla sciogliere. Che dilemma, pensavo. Magari commetto peccato se la mangio subito. Il prete che mi diede la comunione mi disse: diventerai un missionario un giorno, Andrea. Ammetto che mi gasò molto la cosa. Ma si sa, gli anni passano per tutti. E la mia adolescenza ripose Dio in un cassetto impolverato della mia vita. Perché si sa, al giorno d'oggi, tra ragazzi, parlare di queste cose è abominio. Come si dice, la vita è una e bisogna viverla godendo di ogni libertà. Benissimo, allora mi dissi, diamoci da fare. Il trono della mia esistenza l'ho preso a tempo pieno il peccato, e le opere della carne, elencate in Galati 5, versetto 19, diventarono manifesti in ogni ambito della mia vita, ed ognuna di esse distrusse pian piano qualsiasi cosa. Questo pezzo è duro. Allora, fui denigrato a scuola per la mia ignoranza, tanto da inventarmi mal di testa ricorrenti per non andarci, o autolesionismo per incolparmi ancora di più. Crescendo le mie fortezze diventarono idoli, come i soldi, una sessualità impura e tratti perversa. Relazioni sentimentali che vanno avanti per inerzia, tour de force settimanali passati sbronzi dentro locali, a contatto con droga, sballo ed ogni tipo di male per la mia anima. Ci crederesti se ti dicessi che in tutto questo Dio avesse e ha tuttora un piano per me? La risposta sarebbe per un non credente negativa. Come può Dio aver permesso tutto ciò nella tua vita se dice tanto di amarti? Versetti rispondono a questa domanda. Isaia 55, dall'8 all'11, dice: perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come fatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Come i suoi pensieri, così i suoi tempi, se ci penso, non potevano essere maggiormente perfetti. Fu straziante il giorno che affidai la mia vita a Cristo, perché egli mi tolse qualsiasi cosa io desiderassi di più. Allora domandai a lui: se ami, perché mi privi? Ecclesiaste 3, versetto 1, rammenta che per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Capì durante l'avvicinarmi sempre di più a Dio che le realtà oggettive tanto bramate una vita provenivano da un mondo che ormai guardavo con occhi differenti, o meglio, non più come dice Geremia 17, versetto 9, con cuore ingannevole ed insanabilmente malvagio, ma come conferma Giovanni 14, versetto 17, dallo spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Gesù afferma: voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Dio ha cambiato la mia identità, ossia in Cristo, e cercando prima il regno di Dio, tutte le altre cose secondo la sua volontà, secondo il suo disegno benevolo le ho ricevute. Quanto più cammino con Dio, tanto più mi rendo conto che il seguire i suoi precetti e la sua giustizia non è semplice routine, ma essere re di un giorno, di un patrimonio eterno che per la misericordia di Dio ci è stato donato. Sono le 23:30 del 22 dicembre e mentre scrivo queste parole un velo di tristezza copre i miei pensieri. Tutto questo frutto di un periodo di problemi del mondo che tante volte offuscano la nostra meta, ma in tutto questo Dio ci dà una sicurezza. Romani 5, dall'1 al 5, dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nel quale stiamo fermi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. O la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Come immagino la grazia di Dio? È semplice, non la immagino, ma la vivo tutti i giorni. In che modo posso contemplare il suo infinito amore? Quando guardo la mia famiglia. La ragazza che ha, la mia chiesa e tante altre benedizioni che ricevo ogni istante che respiro. Ma c'è un amore che va oltre tutto questo. E lo esclamò Gesù su quella croce nell'ultimo istante di vita terrena quando disse: è compiuto. Non sono qui a dire che l'appartenere a Dio significa essere sempre felice, tutt'altro. La vita cristiana non è facile, perché ci si ritrova a remare contro vento. Perché il peccato è piacevole, altrimenti l'uomo non avrebbe mai peccato. Ma il suo salario è la morte. E senza Gesù questa morte sarà eterna. Ma la nostra vita può avere un lieto fine ed un grande inizio se decidiamo oggi di camminare con Lui. Mi domando quale padre si prenderebbe cura dei suoi figli. Così Dio lo fa ogni giorno con me e lo può fare anche con te. Finalmente ho capito che non c'è un giorno per cui essere pronto al battesimo. Dov'è Paolo? Ho capito, fratello. È frutto di un'ubbidienza nell'aver ricevuto il dono di credere senza aver visto. Ed è per questo che mi rallegrerò ed esulterò, perché grande sarà la ricompensa nei cieli. Ho tanti desideri nel mio cuore, tanti progetti per la mia vita, con la certezza che per sola fede Dio realizzerà ogni cosa in linea con la sua volontà. La differenza questa volta, però, è che dopo aver compreso la sua santità ed il sacrificio per la quale io sono salvo, implorerò al Signore di rendere sempre più piccola la mia esistenza e, come dice Efesini 3, versetto 21, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.